Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi, santi da Via Maestra per il Paradiso. Oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura commovente di Sannunzio Sulprizio 1817-1836. Cominciamo con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, i genitori di Sannunzio Sulprizio furono Domenico Sulprizio e Rosa Luciani, lui calzolaio, lei filatrice, persone umili, rette e legate null'altro da un reciproco amore e profonda concordia. Si sposarono il 29 maggio del 1816 presso la chiesa parrocchiale di Pesco Sansonesco in provincia di Pescara, nell'Abruzzo. L'anno seguente, il 13 aprile, domenica dopo Pasqua, accoglievano tra le braccia il loro primogenito, che sarà anche il loro unico figlio. Lo battezzarono lo stesso giorno e gli imposero il nome di Nunzio in onore della Vergine Maria, a cui la madre era particolarmente devota. A 3 anni il piccolo Nunzio fu condotto a Popoli per ricevere il sacramento della cresima da Sua Eccellenza Monsignor Felice Francesco Tiberi, vescovo di Valva e Sulmona, che si trovava lì a passare in visita pastorale. Dopo la cresima, la famiglia trascorse qualche giorno a Popoli presso i parenti del padre, quindi tornarono a Pesco Sansonesco, ma nel tornare Domenico cominciò ad accusare una strana stanchezza che andò peggiorando sempre più: dolore alla testa, tutto il corpo e difficoltà a respirare. Il male, anziché diminuire, andava aggravandosi e l'11 agosto 1820, dopo aver ricevuto i sacramenti e abbracciato e baciato per l'ultima volta Nunzio, Domenico spirò. Pur essendo ancora molto piccolo, la morte del padre restò per Nunzio profondamente impressa nella memoria e spesso si troverà a piangere il suo amato padre sentendone la dolorosa mancanza. Rosa quindi si trasferì con Nunzio dalla propria madre, non potendo sostenere da sola le spese di casa. Dopo circa 2 anni convolò a seconde nozze con un certo Giacomo De Fabris della vicina Corvara, dove si trasferì con il figlioletto. La buona donna sperava di dare così al piccolo Nunzio la figura di un padre che lo potesse aiutare nelle scelte della vita. Ma si era sbagliata. Giacomo De Fabris si mostrò un uomo duro, severo, tanto che il piccolo Nunzio aveva paura anche solo a guardarlo in volto. A volte lo sgridava e lo picchiava senza alcuna ragione. Tuttavia Nunzio poté frequentare la scuola del paese che il sacerdote Don Giuseppe De Fabris aveva aperto per i più piccoli, manifestando subito un grande desiderio di apprendere le verità della fede e le vite dei santi. Intanto Donna Rosa, forse anche per il clima infelice che si era instaurato, col nuovo marito, si ammalò gravemente e infine morì anche lei. Era il 5 marzo del 1823 e non aveva che 6 anni. Rimase a lungo a contemplare il cadavere della mamma composto nella bara, ripetendo tante volte con gli occhi pieni di lacrime: «La mamma è andata in paradiso». Poiché il secondo padre si era rivelato incurante del piccolo Nunzio, la nonna materna, che già lo aveva ricevuto una prima volta in casa, assieme alla madre, volle andare a prenderlo per tenerlo con sé. Anna del Rosso era una donna analfabeta, ma di incrollabile fede, tanto che anche in mezzo alle sventure andava ripetendo: «Nulla mi piace e nulla voglio se non quello che piace a Dio e Lui vuole». In paese era stimata da tutti perché esercitava la carità verso i poveri, recitava il rosario con grande devozione. E alla sua scuola Nunzio fece grandi progressi nella fede. La buona donna gli insegnò a recitare il rosario e tutte le mattine e le sere lo portava con sé alla chiesa del paese per prender parte alla messa e alla visita al Santissimo Sacramento. Un giorno, per spiegare la presenza di Gesù nell'Eucaristia, gli diceva: «Vedi, piccolo mio, esiste un tesoro prezioso che è custodito nella porticina del tabernacolo della nostra chiesa. Quel tesoro si chiama Eucaristia. L'Eucaristia è Gesù, il Figlio di Dio e della Madonna. Lui è nostro amico, non dimenticartelo mai. Vai sempre da Lui, soprattutto quando soffri, e quando sarai felice, vai da Lui a dirgli grazie, perché è Lui che dona la felicità ai nostri cuori». Le parole della buona nonna si impressero profondamente in Nunzio e non le dimenticherà più. Nunzio si mostrava cordiale e socievole con gli altri bambini e molte volte nel vederli bisticciare si improvvisava operatore di pace e riusciva a spegnere le loro ire. Se poi li sentiva dire parolacce o addirittura bestemmie, cercava di correggerli. La sua gioia più grande era quella di parlare di Gesù e della Madonna ai suoi compagni di classe e entusiasmarli, in modo da riuscire a far dire a tutti, anche ai più restii, qualche Ave Maria alla Madonna. La sua grande passione era quella di leggere brani o interi libricini di vite dei santi, e per poterlo fare spesso si privò della sua colazione per mettere insieme un po' di denaro e acquistare qualche libretto di devozione e i fogli delle canzoncine sacre che desiderava sempre imparare. Ogni domenica era assiduo al catechismo e ogni giorno si recava alla scuola aperta da Don Pier Nicola Fantacci, che lo accolse volentieri, anche conoscendo la sua triste storia, con gli altri fanciulli poveri. Il buon sacerdote rimase ben presto colpito dalla sua modestia, dalla sua applicazione allo studio, dalla sua docilità e candore d'animo e dalla maturità del suo modo di pensare. Spesso lo additava agli altri compagni come esempio da imitare. L'abitazione della nonna si trovava proprio di fronte alla chiesa di Sant'Antonio e Nunzio ne approfittava per recarsi tutte le volte che poteva. Entrando in casa si volgeva verso la chiesa e faceva la genuflessione per salutare Gesù. Digiunava in tutte le vigilie e si dedicava alle pratiche di pietà con grande devozione. In casa ripeteva con la nonna le canzoncine sacre per poterle cantare poi meglio in chiesa durante le celebrazioni e si divertiva nel costruire degli altarini e nel ripetere ogni gesto e parola che i sacerdoti facevano in chiesa durante la messa. La sua gioia più grande era poter accompagnare il parroco con la candela come chierichetto quando portava il viatico a qualche malato. La nonna lo teneva volentieri accanto a sé, parlavano delle cose di Dio, della vita dei santi, della Madonna e si intrattenevano in lunghe passeggiate. Era davvero per lui una seconda mamma e una maestra, e la nonna ne approfittava di quel tempo che gli era concesso per stare accanto al nipote e dargli tutti i consigli che poteva, spinta dall'ansia di colmare presto il bagaglio del ragazzo, preoccupata di non poter restare ancora a lungo al suo fianco. Una sera, dopo cena, dopo aver concluso la preghiera del rosario, Nunzio immaginò con la nonna il giorno della sua prima comunione e al solo pensiero si emozionò molto. La nonna, che condivideva le gioie spirituali del nipote, con molta fermezza gli disse: «Piccolo mio, in quel giorno tu riceverai il dono più bello, il corpo di Cristo. Sappi che io ti sarò accanto in quel momento, ma dal cielo». Queste parole profetiche furono per Nunzio come un colpo al cuore, tanto che pianse tutta la notte al solo pensiero di perdere anche la nonna, l'unica al mondo che lo amasse veramente. E ahimè, non passò molto tempo da quella triste conversazione che la nonna se ne dipartì. Era il 4 aprile 1826, Nunzio aveva 9 anni. Abbiamo detto che a 3 anni aveva perso il padre, a 6 anni la madre, e ora a 9 anni anche la nonna. Lo zio materno, Domenico Luciani, uomo violento, avido, dedito al vino, e che più volte nelle visite alla nonna lo aveva trattato male senza motivo, lo prese con sé a Pesco Sansonesco, non perché lo amasse o ne sentisse compassione, ma perché vi vedeva un modo per guadagnare e un aiuto per il suo lavoro in officina di fabbro ferraio. Per lui il piccolo non era che un garzone, o meglio uno schiavo da impegnare nei lavori più duri. Gli proibì per questo di frequentare la scuola e persino la chiesa. Nunzio, che era di costituzione gracile ed esile, si trovò gettato improvvisamente in un lavoro superiore alle sue forze e alla sua età. nell'officina di zio Mastro Ferraio, non aveva forza sufficiente per battere il ferro rovente. E così lo zio lo rimproverava aspramente, gli vomitava addosso ogni genere di insulti, oscenità e bestemmie contro la Chiesa, contro la fede, tanto che il poveretto, coprendosi il volto con le mani, spesso scappava a nascondersi in qualche angolo oscuro della bottega, o addirittura, temendo che lo zio lo uccidesse, correva a nascondersi in casa di una brava donna che abitava accanto alla bottega. Zio Domenico, annebbiato dal vino, spesso lo percuoteva con forza, dandogli pugni, calci, schiaffi. Lo percuoteva anche con tutto quello che aveva a portata di mano, persino spranghe di ferro, e con una crudeltà inaudita. Per di più gli dava pochissimo cibo e una sola volta al giorno. Addirittura talvolta lo lasciava completamente digiuno. Le mani del piccolo gli si imporporavano spesso di sangue per il continuo muovere il mantice. E un giorno, per la stanchezza, ancor più per la debolezza fisica, si accasciò sotto il peso della spranga di ferro che stava lavorando, riuscendo poco male nel suo lavoro. Si sforzava di far bene, ma non riusciva in alcun modo. Lo zio allora lo scariventò in aria, facendolo poi cadere per terra, lo prese a calci e a pugni, fin quando uno dei passanti, mosso a compassione, si intromise e ne fermò la furia. Nunzio, anziché rispondere a tante percosse e a maledizioni dello zio, taceva. Per amor di Dio riparava le offese arrecate al Signore. Nonostante tutto amava sinceramente lo zio, cercava di accontentarlo con grande generosità e spirito di sacrificio, ma come fare? Lo zio, sotto l'effetto dell'alcol, diventava talvolta follemente allegro, ma poi il cattivo umore non tardava a manifestarsi nuovamente con nuove violenze. Nunzio si trovava spesso a passare la notte in veglia a causa del tormento della fame. Egli ne approfittava per recitare il rosario, che portava sempre attorcigliato al polso. Anche se gli era stato severamente proibito dallo zio di andare in chiesa, Nunzio sapeva che Gesù era accanto a lui, e quando sentiva suonare la campana del vespro, versava calde lacrime, perché sentiva non tanto la lontananza, come dice un biografo, quanto piuttosto l'amore di Gesù che lo inondava fino a dargli commozione. Intanto, col passare del tempo, Nunzio acquistava anche una certa padronanza dell'arte del fabbro. Al lavoro in officina lo zio aggiungeva spesso l'incarico di portare a domicilio il lavoro compiuto, senza curarsi della distanza che il piccolo Nunzio doveva percorrere carico di quei grandi pesi in ferro. Né si curava dei rischi ai quali il nipote andava incontro in quei lunghi viaggi, e che Nunzio era costretto a percorrere a piedi, sia col caldo cocente dell'estate che con la pioggia e la neve d'inverno, sempre vestito allo stesso modo, con quei poveri vestiti tutti stracci. Fu proprio al ritorno da uno di questi viaggi, in pieno inverno, presso un casolare in montagna sulle pendici di Rocca Tagliata, a qualche chilometro dal paese, che rientrò stremato. Aveva nevicato tutta la notte e faceva un gran freddo. Tutto sudato, dopo il ritorno alla consegna per la fatica che aveva fatto, e coperto male com'era, mezzo scalzo, fu colpito dal vento gelido. Senza dir niente, tornato nella bottega, si rimise al lavoro, ma terminata la giornata Nunzio avvertiva tutto brividi e dolori che gli attraversavano le ossa. Si gettò sul paglieritto digiuno, perché quella sera zio Domenico non gli aveva dato nemmeno nulla per cena. Fu una notte di dolori fortissimi, un male a tutte le ossa lo scuoteva. Non riuscendo a trovare un po' di sollievo, contava le ore scandite dal rintocco del campanile, nell'attesa che si facesse giorno, ma la testa gli faceva molto male. Appena fu giorno, Nunzio si alzò, come sempre faceva, ma subito ricadde sul pagliericcio. Provò di nuovo e di nuovo ricadde. Un forte gonfiore alla caviglia del piede sinistro, accompagnato dal dolore intenso, gli impediva ogni minimo movimento. Intanto lo zio lo aspettava, doveva sbrigarsi ad aprire la bottega prima che lui arrivasse, se no lo avrebbe fatto arrabbiare. Afferrò una scopa e ne fece una sorta di bastone per potervisi appoggiare e riuscire a camminare, zoppicando. Quando lo zio arrivò e lo vide in quello stato penoso, non ebbe la minima compassione, anzi cominciò a bestemmiare e a inveire violentemente contro di lui, accusandolo di essere un buon a nulla che voleva solo mangiare a spese degli altri, senza il minimo sforzo per guadagnarsi il pane. Il poveretto si sforzò in tutti i modi a riprendere il solito lavoro, ma non ci riuscì. Mentre teneva la mazza ferrata in mano, fu scosso come da un fremito di dolore intenso e cadde a terra. Il forte gonfiore alla tibia sinistra ad un tratto era sparito. I tessuti gonfiosissimi si erano lacerati, aveva una piaga grande e profonda al piede sinistro e piangeva per il dolore fortissimo. Dalla ferita creata si usciva a sangue. Per un attimo zio Domenico restò perplesso. Poi lui stesso afferrò una delle lampade dell'officina, immerse il dito nell'olio nero e bruciato che alimentava la fiamma e con quell'olio cosparse la ferita del ragazzo provocandogli un fortissimo bruciore. Poi disse al nipote di ungersi con quell'olio la piaga anche nei giorni successivi. E Dio solo sa quale danno e quale infezione dovette procurargli quel modo di fare. Quel giorno zio Mingo, vedendolo sfinito, anziché mandarlo a riposare, gli impose di occuparsi di soffiare il mantice per tenere la fiamma accesa, anziché battere la mazza pesante sul ferro da modellare. Nunzio pensava alle grandi sofferenze di Gesù sulla croce. Intanto, quella strana piaga al ginocchio non dava segni di guarire, ma andava soltanto peggiorando. Il dolore era tale da non permettergli di lavorare come il consueto. Lo zio minimizzava il problema, rifiutandosi di pensare che quella malattia dovesse ricevere particolari trattamenti. Anzi, non mancava di percuoterlo quando l'ira lo sorprendeva. Gli aveva detto: «Se non avrai più la forza per trasportare il ferro ai clienti, neanche per alzare il maglio, starai fermo a tirare il mantice». Ma quel lavoro per il piede malato si presentava come un vero martirio. Così scrive il biografo. Nunzio si abbandonava pesantemente con tutto il corpo sull'assicella che aveva da se stesso costruita e che era solito poggiare con un'estremità a terra e con l'altra nella catena del mantice, e moltiplicava lo sforzo finché non vedeva nella forgia avvivarsi il fuoco nei suoi rifletti rossastri e il ferro divenire incandescente. A causa dello sforzo la piaga si allargò, si infettò, mandava cattivo odore e trasudava liquidi. Nunzio, per non infastidire lo zio, la copriva con delle bende fatte da lui e a modo suo cercava di renderla pulita, ma senza alcun esito. Di lì a poco la piaga si infettò gravemente. Alla sofferenza interiore che lo aveva già segnato per la perdita del padre, della madre, della nonna, si aggiungeva ora anche la sofferenza fisica. Ed era indicibile. Con l'aggravarsi della sua salute, il povero orfano riusciva sempre meno a svolgere i compiti che gli erano affidati e i continui sforzi che faceva gli creavano degli svenimenti a causa del dolore forte che ne scaturiva. Lo zio, vedendo il calo della produzione, si rigidiva ancora di più e si inaspriva nei maltrattamenti, riducendogli ancora di più le scarsissime razioni di cibo. Nunzio non si lamentava mai. Non mostrava mai alcun risentimento verso questo zio avido e insensibile. Si sforzava di sorridere, pregando tra sé: «Sia come Dio vuole, sia fatta la volontà di Dio. È molto poco che io soffra, purché riesca a salvare la mia anima amando Dio». La sua fede, anziché diminuire, sembrava rafforzarsi. Una donna che abitava non molto lontano dall'officina testimonia di averlo sentito più volte esclamare: «Madonna, aiutami!». Non si avrebbe desiderato dedicarsi molto alla preghiera, ma come fare? Appena lo zio aveva il minimo sentore che il nipote stava rivolgendo la mente a Dio, iniziava a bestemmiare, poi a deriderlo, a offenderlo, ripetendogli espressioni volgari e umilianti, e infine lo picchiava brutalmente. Nunzio allora cominciò ad approfittare dei momenti in cui lo zio si allontanava per fare le consegne, per mettersi in preghiera. A volte ne approfittava, soprattutto la sera, dopo il lavoro, a recarsi presso il torrente dove le donne andavano a lavare i panni, e lì nel silenzio si dedicava alla preghiera, immergendo la caviglia dolorante nelle acque refrigeranti per ripulirla e trovare un po' di sollievo. Una sera però accadde che le donne del luogo, accorse come al solito per lavare i panni, secondo la consuetudine, cominciarono a mormorare tra di loro. La sera seguente una di loro urlò dietro a Nunzio, dicendogli di andare via perché avrebbe infettato le acque con quella sua piaga. Altre cominciarono a raccogliere grosse pietre da lanciargli contro per cacciarlo via. Nunzio scappò come meglio poté per evitare di essere colpito. Raggiunse piangendo la via dell'officina dicendo: «Oh, se ci fosse la nonna, o avessi almeno la mamma!» Ma fu allora, con gli occhi pieni di lacrime, a scorgere il luccichio della medaglia della corona del rosario che portava al polso. Si ricordò che una mamma ce l'aveva in cielo ed era la Madonna. Sentì nel suo animo scendere il conforto. Si ricordò di una delle canzoncine che aveva imparato dalla nonna alla Madonna e che divenne per lui preghiera. Sentì quindi in lontananza il suono della campana e ripensò ai momenti vissuti davanti al tabernacolo e non poté trattenere le lacrime. Nonostante i molti dolorosi ostacoli, Nunzio sentiva forte la chiamata a stare con Gesù nella preghiera. Dopo il tentativo fallito di poter pregare alla fontana, non si diede per vinto e cercò un altro luogo, e la provvidenza gli mostrò tra le rocce dei rivoli di acqua pulita, presso Ripa Rossa, lontano da sguardi indiscreti, e lì impreziosiva il suo tempo, e mentre le bende lavate si asciugavano al sole, recitava il rosario ed elevava la sua mente a Dio. Intanto il male progrediva e l'osso del collo del piede sinistro gli si cariava sotto la pelle. «Non mi importa di patire», ripeteva continuamente reprimendo ogni gemito, «basta che mi salvi l'anima». Tuttavia non riusciva più a trattenersi in piedi, pallido in volto, era sempre febbricitante per l'infezione. Scosso dai dolori, per poter camminare era costretto ad appoggiarsi a una gruccia che lui stesso si era costruito con delle assi di legno rinvenute nella bottega dello zio. A un certo punto lo zio si rese conto che il ragazzo era incapace di qualsiasi movimento e che rappresentava soltanto un peso per lui. Decise così di chiamare finalmente un medico, sperando di non doversi far carico di ulteriori spese. Fu chiamato un certo dottor Narni, il quale, dopo attento esame, constatò lo stato molto avanzato della malattia e le condizioni pessime della piaga. Dopo aver diagnosticato il grave male, convinse il fabbro della necessità di cure specifiche. Fu allora che lo zio Domenico, temendo di dover pagare le spese per le cure mediche necessarie al nipote, decise di farlo ricoverare, così da liberarsi almeno per un po' di quel peso. D'accordo col medico, fu deciso di farlo ricoverare all'ospedale dell'Aquila e il dottore si adoperò per tutte le pratiche richieste al ricovero. Così Nunzio partì per l'Aquila nell'aprile del 1831 e vi rimase 3 mesi all'ospedale di San Salvatore. Tuttavia, dice il biografo, le cure non produssero il desiderato effetto. La piaga suppurava sempre, s'allargava e si approfondiva fino all'osso. Non si notava alcuna miglioria nello stato generale e un giorno i medici manifestarono al paziente la cruda realtà. Il male è inguaribile. Aggiunsero: «Questo ospedale non accoglie i malati cronici, devi tornare a casa tua». Lungo la strada di ritorno alcuni compaesani gli si avvicinarono per chiedergli lo stato della salute, quando sentirono dalla viva voce del ragazzo che il suo male era incurabile, ne provarono una grande compassione, manifestando il loro disappunto nei confronti dello zio che lo trattava male. Nunzio però subito rispose: «È molto poco che io soffra, purché riesca a salvare la mia anima, amando Dio». Lo zio, che l'aveva mandato all'ospedale allo scopo di farlo guarire, per riprenderlo e sfruttarlo e lucrare così qualcosa da lui, nel vederlo tornare peggiore di come l'aveva mandato, andò su tutte le furie, cominciò a inveire verso di lui con bestemmie, parolacce e insulti osceni. Nunzio, provato per il viaggio e sentendo forte il dolore della ferita alla caviglia, ad un tratto sentì le forze venir meno e cadde a terra svenuto. La prima notte a Pesco Sansonesco non riuscì a chiudere occhio, sia per il dolore fisico, sia per la sofferenza di vedere offeso Gesù dallo zio Mingo. Non si avrebbe preferito essere battuto con la mazza piuttosto che vedere Gesù maltrattato e offeso da quelle orribili bestemmie. Durante la notte il suo pensiero era per Gesù, voleva ripagarlo dalle offese. Gesù ha tanto sofferto, diceva, perciò io non posso aver migliore trattamento del mio Signore. Capì che la sofferenza era l'offerta che lui stesso poteva presentare a Gesù per riscattare l'anima dello zio e di tanti altri peccatori. Scelse di soffrire in silenzio, perché nulla della sua offerta andasse sprecato. I maltrattamenti da parte dello zio continuarono, anzi divennero ancora più violenti. Per la fame che lo afferrava, Nunzio, che non aveva neppure la forza di camminare in alcuni giorni, si vedeva costretto a mendicare lungo la strada un po' di cibo. E diceva: «Quello che non posso rendervi io, ve lo renderà certamente il Signore Dio». Naturalmente i maltrattamenti fisici verso il povero orfano avevano raggiunti livelli peggiori di fronte a tanta ingiustizia e tanto dolore. Un uomo del paese di nome Antonio Galante, padrino di Nunzio, fu mosso a compassione e decise di intervenire. Recatosi a Napoli per delle commissioni, contattò lo zio paterno Francesco Sulprizio, caporale del primo reggimento granatieri della Guardia Reale, perché facesse qualcosa. Informato del suo stato di salute e dei maltrattamenti inauditi, lo zio paterno organizzò per fare in modo che Nunzio lo raggiungesse a Napoli e così si prendesse lui cura del povero orfano. Giunto a Napoli, lo zio lo affidò alla carità del colonnello Felice Wokinger, che godeva grande reputazione quale cristiano esemplare, soccorritore di poveri, di malati e carcerati, il quale lo prese subito a ben volere. E così Nunzio fu collocato dapprima in casa della Rocca e in seguito all'ospedale degli incurabili, dove fece il suo ingresso il 20 giugno del 1832. Gli fu destinato il letto numero 20 della quarta corsia. Prima di andare via dall'ospedale, il colonnello aveva raccomandato al personale e ai medici questo suo protetto, dicendo: «Trattatelo come mio figlio, io verrò spesso a visitarlo, dategli tutto quello di cui avrà bisogno, poi penserò io a compensarvi di tutto». Una delle prime cose che fece Nunzio all'ospedale fu quella di chiamare il cappellano del luogo. Questi, vedendolo così malconcio e dolorante per il viaggio lungo e scomodo da Pesco Sansonesco a Napoli, gli chiese: «Soffri molto?» E gli rispose: «Sì, faccio la volontà di Dio». Il buon Don Vincenzo Salerno aggiunse: «Desideri qualcosa?» Ed egli rispose: «Confessarmi e ricevere Gesù per la prima volta». Don Salerno, quasi incredulo, gli chiese: «Ma come? Non hai ancora ricevuto la prima comunione?» Ed egli rispose: «No, dovevo compiere 14 anni, mi diceva sempre l'arciprete, e la nonna, quando ero piccolo, me lo ripeteva spesso davanti alle mie insistenze. Ora ella riposa in pace nella chiesa del mio paese e la sua anima si è incontrata con quella della mamma. Era tanto buona la nonna». Don Vincenzo Salerno, nel desiderio di conoscere bene questo giovane ammalato, continuò e chiese: «Dunque tu sei solo? E chi pensa a te?» Nunzio rispose: «La provvidenza di Dio». Il buon sacerdote comprese subito da quelle brevi risposte la bellezza della sua anima e in breve tempo lo accontentò. Il canonico Buono Cuore, che gli amministrò la prima comunione, attestò: «Tutto il suo comportamento, le lacrime che gli riempivano gli occhi, ci facevano pensare ad un angelo sceso sulla terra, un serafino in figura umana». E il suo confessore attesta: «Da quel giorno, cioè della prima comunione, la grazia celeste cominciò a operare in lui in maniera così straordinaria che fu veduto non camminare, ma correre nella virtù». Custodiva con grande devozione sotto il guanciale delle immaginette della Beata Vergine Maria e dei santi a cui era devoto. Portava al collo un piccolo scapolare della Madonna e aveva sempre in mano, o a volte al polso, sia che fosse sveglio sia che dormisse, la corona del rosario. Sul comodino aveva poi un vasetto con l'acqua benedetta con la quale spesso si segnava la fronte e spergeva il letto. I dolori gli toglievano sovente il sonno, ma anziché rattristarsene ne provava consolazione perché così poteva pregare più a lungo. Gli ammalati ricoverati con lui nella stessa corsia lo sentivano tutta la notte pregare, alcuni dicevano: «Questo giovane non dorme mai». Un testimone depone: «Oltre ai costumi, anche il volto era di un angelo. Quanti venivano a visitarci all'ospedale non erano mai sazi di guardarlo, sembrando a loro, come a me, di scorgere un non so che di angelico, talché non se ne sapevano distaccare e spesso replicavano le loro visite. Quasi ogni notte, anche durante l'inverno, assicuratosi che tutti gli infermi della sala dormissero e che gli assistenti e gli infermieri si fossero ritirati nei loro ambienti, per tenere segreto il suo gesto, Nunzio pian piano usciva dal letto e si metteva prostrato per terra. Si prostrava sotto il letto per non farsi vedere, immergendosi in una preghiera fervorosa e profonda. E la sua preghiera notturna, disteso a terra, durava spesso per tutta la notte. Una volta un uomo ricoverato nel letto accanto al suo sorprese Nunzio in questa preghiera e gli chiese cosa stesse facendo. Nunzio rispose candidamente: «Senti, fratello, io penso per l'anima e prego il Signore che perdoni i peccati miei e quelli del mio prossimo». Il confessore, informato di questo modo di pregare di Nunzio, glielo proibì, temendo per la sua salute fisica. Tuttavia, sebbene Nunzio non volesse in alcun modo disobbedire, riuscì a trovare il modo per ottenere il permesso di fare orazione in quella maniera. Un giorno, incontrando il confessore, piangendo gli disse: «Mi perdoni, padre, ma non è stata per mia volontà se anche stanotte ho pregato disteso per terra, ma il fatto è che avverto una forza più grande di me e che mi spinge a uscire dal letto e a mettermi in preghiera. È una forza alla quale io non riesco a resistere e non riesco a frenarmi, padre mio, abbia pazienza». Per il resto era obbedientissimo, si sottoponeva in silenzio a tutte le prescrizioni dei medici e degli infermieri, anche alle cure più dolorose. Diceva: «Voglio essere santo, gran santo, subito santo». E ripeteva: «Preferirei morire piuttosto che dubitare di un solo articolo della fede». A chi lo invitava a abbreviare il ringraziamento dopo la comunione perché gli avrebbe recato danno alla salute, rispondeva: «Vi prego, lasciatemi rimanere ancora qualche istante, sono tanto felice». Gli ammalati ricoverati con lui all'ospedale riferiscono delle tante notti di sofferenza fisica che egli viveva, soprattutto quando il dolore della malattia della tubercolosi ossea progrediva e gli dava gravi e violenti spasimi. Allora lo si vedeva seduto in mezzo al letto, con le caviglie tra le mani, mentre esclamava: «Madre mia addolorata, aiutami tu, fammi fare la santa volontà di Dio». Quando poi il suo confessore gli domandava come si sentisse, gli rispondeva: «Padre mio, che volete? Noi facciamo delle continue mancanze verso Dio. È bene che soffriamo un poco per amore suo». Nunzio aveva convertito l'ospedale, più che in un luogo di riposo per sé, in un campo di opere di misericordia, corporale e spirituale, per il prossimo. Non curante del suo male, aveva il coraggio di alzarsi dal letto e di andare a servire gli altri. Fu visto talvolta scendere a tingere anche acqua fresca dal pozzo per chi aveva sete, ricordandosi che Gesù aveva promesso il paradiso a chi dava un bicchiere d'acqua per suo amore. Commuoveva vederlo aggirarsi così sofferente per prestare ai malati piccoli servizi, istruirli nella verità di fede, animarli dicendo loro: «Soffrite per amore di Dio e con allegrezza», oppure: «Siate devoti di Maria e non temete». Non aveva paura di contrarre infezioni. Alcuni, di quando in quanto, lo consigliavano di non fare certe unzioni mercuriali perché gli potevano nuocere, ma egli rispondeva: «Ma io lo faccio per amore di Dio». Quando il colonnello Wokinger gli portava qualche dolce o cibi speciali, li assaggiava appena e poi li mandava ad altri malati o agli infermieri che lo maltrattavano di più. Per i più bisognosi sapeva sollecitare la carità dei buoni e l'attenzione dei medici. A Dio offriva incessantemente le sue sofferenze per la conversione dei peccatori e fu più volte sentito esclamare: «Io vorrei morire per la conversione di un solo peccatore». E ancora: «Se capitasse nelle mani degli eretici per la difesa della santa fede, vorrei dare la vita». Quando il demonio lo tentava, allora esclamava: «Brutta bestia, tu non mi vincerai». Il suo confessore affermò che quando il santo sentiva parlare dei misteri di Dio, delle verità della fede, si coloriva in viso, perdeva l'uso dei sensi e restava con gli occhi fissi e le labbra sorridenti. Molti desideravano vederlo quando prendeva parte alla messa e faceva la comunione, perché il suo estatico raccoglimento giungeva al culmine e gli occhi gli si riempivano di lacrime. Dio lo premiò con il dono dei miracoli e della profezia. Un giorno accanto a lui fu posto un uomo che aveva una piaga alla gola. Costui sovente si copriva il volto con le coperte del letto per la confusione che ne provava, ma Nunzio lo animava dicendogli: «Non dovete avere vergogna, qui siamo tutti uguali dinanzi al Signore». Lo preparò a ricevere i sacramenti, lo medicò con le proprie mani, recitava con lui il rosario per chiedere la grazia alla Madonna della guarigione. Intanto il male si aggravava. I medici disperarono di salvarlo. Una mattina, mentre il sofferente spasimava, il santo esclamò, rapito in estasi: «Oh caro, non è più nulla, voi siete guarito». Il giorno seguente la piaga era infatti letteralmente scomparsa ed egli fu dimesso, con inspiegabile giudizio dei medici. Per sé, sempre paziente, sopportava ogni incomodo, ma per gli altri usava la massima attenzione. Vedendo un giorno un infermiere usare un tratto scortese e violento verso un ammalato, Nunzio gli fece notare con fermezza che Gesù vive nei nostri fratelli. Quanto ai malati, per incoraggiarli, diceva: «Fratelli, pensiamo all'anima». Quanto li sentiva bestemmiare o pronunciare parole volgari, li rimproverava: «Non fate questo, per carità. Gesù Cristo e la Madonna si pigliano collera». Molte volte lo si vedeva vicino al letto di coloro che, straziati dal dolore, davano forti grida, e per confortarli diceva: «Fratello mio, abbi pazienza e soffri con rassegnazione, facendo la volontà di Dio. Pensa che Gesù Cristo ha sofferto molto di più per noi e che ci aspetta la vita eterna per i meriti suoi, e se soffriamo qui per poco, godremo per sempre in paradiso». Avrebbe voluto prendere su di sé le sofferenze degli altri, per questo rivolgeva frequenti suppliche a Dio. Un giorno il confessore lo sentì pregare ad altra voce e dire: «Signore, carica su di me i dolori di questi altri poveri sofferenti». A un ammalato che rifiutava i sacramenti, proprio nel momento in cui doveva subire una grave operazione, col suo dire semplice e pacato riuscì a guadagnarlo al Signore. Bene, prima di continuare il racconto della sua vita, facciamo un breve stacco musicale. Bene, continuiamo con la vita di San Nunzio Sulpizio. Il Monte della Misericordia di Napoli aveva fondato a Casamicciola, nell'isola di Ischia, uno stabilimento di acque termali per gli infermi più bisognosi di cura, e tra i prescelti vi fu anche Nunzio. I medici dell'ospedale degli incurabili di Napoli gliele prescrissero per ben 3 volte nel continuo tentativo di raggiungere qualche risultato che almeno alleviasse un po' le pene del giovane. Tuttavia i risultati sperati non arrivarono mai, anzi durante l'ultimo trattamento termale Nunzio stette talmente male da arrivare a scrivere lui stesso al colonnello che lo aveva in cura, a cui lo zio lo aveva affidato, per chiedere il permesso di poter tornare in ospedale. Tornato in ospedale, comunque il colonnello Wokinger, che lo amava proprio come un figlio, era diventato per lui come un figlio, constatando che anche lì all'ospedale comunque non vi era stato nessun miglioramento, vi era stato ben 21 mesi senza dare risultati, lo volle accogliere nella propria residenza di Castelnuovo, anzi lo volle mettere nella sua stessa stanza da letto per poterlo soccorrere personalmente nei deliqui che lo sorprendevano durante la notte. E bisogna dire che in questa nuova residenza, presso la casa del colonnello, effettivamente ebbe notevoli migliorie, tanto che poté lasciare per un certo tempo anche le grucce e camminare soltanto appoggiato a un bastoncino. In quel periodo scrisse una lettera a zio Mingo con espressioni piene di affetto, nonostante i maltrattamenti con cui lo aveva trattato nel passato. Così gli scrisse: «Mio riverentissimo signor zio, sono quasi 2 anni che mi trovo in questa città per guarirmi e presentemente mi trovo in casa del colonnello della Guardia Reale, Don Felice Wokinger, dove sono ben assistito e, lodi a Dio, cammino senza stampella, e spero con i bagni di Ischia prossimi di guarirmi perfettamente. Io non tralascio indegnamente di raccomandarvi al Signore, a Maria Santissima delle Grazie, per farvi stare di perfetta salute, di unito alla zia e alle sorelle cugine, che riverisco di cuore. Siamo già nella novena dello Spirito Santo e spero che lo stesso ci riempia di tutti i doni celesti, augurandovi la prossima Santa Pasqua di unito a tutti di casa e paesani ancora. Spero che avrò il bene di ricevere i vostri a me cari caratteri, cioè lettere. Ed avendo tempo di venire qui, siete il padrone, perché il colonnello qui presente vi ossequia. Intanto l'abitazione del colonnello è nel Castello Nuovo di rimpetto alla posta. Finisco col baciarvi rispettosamente le mani e sono sempre il vostro affezionatissimo nipote Nunzio Sulprizio Luciani». Ecco, Nunzio ritornò l'estate ai bagni termali di Casamicciola, dove fu ospite della famiglia Barbieri e dove ebbe modo di far conoscenza di Don Filippo Barbieri, il quale attestò che durante la permanenza in casa sua Nunzio fuggì la compagnia dei coetanei per starsene in casa a leggere Vite di Santi, studiare e pregare. Nel pomeriggio se ne andava in chiesa e restava a lungo assorto davanti a un'immagine della Madonna delle Grazie. Prima di compiere qualche azione esclamava: «A gloria di Dio e di mamma mia». Quando per l'accrescere dei dolori era portato a braccio sul luogo dei bagni, anziché lamentarsi ripeteva: «Madre addolorata, benedetti i vostri dolori sofferti per i peccatori, pace». Se gli spasmi aumentavano per la poca praticità o delicatezza del soldato che ve lo portava, soggiungeva: «Benedetta passione di Gesù Cristo, pace». Nunzio pensava di farsi religioso, ecco, proprio quando vede che la salute migliora, confida al colonnello: «Papà mio, desidero comunicarvi il desiderio più grande che porto nel cuore. Fin da quando ero bambino ho sempre sentito nel cuore di voler consacrare a Gesù tutta la mia vita e di entrare in un ordine religioso per restarvi fino alla morte». Ecco, per rispondere a questo suo desiderio il colonnello gli diede dei precettori che lo avviassero allo studio del latino e a qualche altro rudimento teologico. Al religioso Caltarino di nome Fra Filippo che andava a trovarlo, Nunzio diceva: Oh, se piacesse a Dio di donarmi la guarigione fisica, mi farei religioso al cantarino, per imitare la virtù e le virtù di San Pietro d'Alcantara e per seguire il suo esempio di penitenza. Così certamente raggiungerei la salvezza eterna. Fra Filippo mio, se recuperassi la salute, certamente vestirei il vostro abito per servire il Signore, per piacere a Lui solo. Però ti confesso, caro Fra Filippo, che al di sopra di tutto io desidero uniformare la mia vita alla volontà di Dio. Un giorno il colonnello Wokinger, passando con Nunzio in carrozza da Secondigliano, volle fargli conoscere il venerabile Gaetano Enrico, che pensava di fondare la Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Dopo il colloquio, il venerabile disse alla sorella: «Hai veduto quel giovanetto infermo? Vorrebbe farsi religioso, ma non può a causa della sua malattia. Io gli ho promesso di prenderlo con me nella congregazione appena sarà fondata. Questo è un giovane santo». Il sollievo e la gioia di Nunzio del colonnello, nel vedere, insomma, comunque una certa miglioria nella salute, furono presto interrotti da un violento ritorno del male. Purtroppo, anzi, il male tornava con una violenza maggiore. Il male alle ossa, che apparentemente sembrava aver lasciato in pace il poveretto per un certo tempo, dando speranza a una prossima guarigione, tornò a manifestarsi con una forza bruta e una violenza inaudita, dice il biografo. Non per questo Nunzio perse le speranze. Si organizzò, si diede una regola di vita, fece spogliare la sua stanza di ogni arredo importante, la trasformò nella cella di un religioso. Si fece fare un abito di colore marrone, lo fece benedire da un padre carmelitano del Carmine Maggiore, rivestendosene come di un vero e proprio abito religioso. Dopo aver indossato l'abito, al colonnello che lo guardava preoccupato e commosso, Nunzio disse: «Papà mio, come sono felice e come mi sento bello con quest'abito addosso!» La sua stanza divenne la sua cella, il suo chiostro. I suoi vestiti furono l'abito religioso e la sua preghiera. La Santa Messa, il Santo Rosario divennero la regola di vita alla quale prestò assoluta fedeltà fino all'ultimo istante della sua esistenza. Sovente veniva accompagnato in chiesa per poter far la comunione, e allora, quando lo invitavano a tornare a casa, supplicava: «Permettetemi di trattenermi ancora qualche minuto, si sta così bene con Gesù». Tornato nella sua stanzetta, doveva bere molta acqua per temprare il suo ardore. Al confessore confessò: «Quando ricevo il corpo santissimo di Gesù Cristo, mi sento sopraffatto da una specie di interna convulsione che produce in me un intenso benessere, una grande gioia, e io vorrei che quella dolcezza non finisse mai». Di fronte al letto si era fatto appendere un'immagine di Gesù bambino dipinta sul vetro, e la guardava con tenerezza, perché talvolta il bambino mutava di colore e gli appariva con il viso cosparso di sangue. Accanto al letto, appeso al muro sopra l'inginocchiatoio, teneva anche un crocifisso, davanti al quale passava lunghe ore in orazione. Interrogato un giorno per chi pregasse tanto, rispose: «Prego per i miei peccati e quelli dei miei fratelli, e per le anime benedette del purgatorio». Nutriva anche una tenerissima devozione a San Giuseppe e a San Michelarcangelo. Venerava poi soprattutto la Madonna, invocandola con l'Ave Maria, recitando sovente il Magnificat, l'Ave Maristella, le Litanie, oltre che il Rosario, e leggendo le Glorie di Maria di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Quando più acuti erano i suoi spasimi, diceva: «Mamma mia, aiutami, perché io faccia la volontà del Signore». Nella passeggiata prescritta dai medici si portava volentieri alla chiesa di Santa Brigida, dove vi era in un altare laterale una statua dell'Addolorata che tanto amava. «Mi verrai a prendere non troppo presto», diceva Nunzio a chi lo accompagnava, mentre lo aiutava a genuflettere dinanzi alla balaustra e si allontanava per lasciarlo solo a pregare. Quando però tornava a prenderlo, Nunzio mormorava: «Ma perché sei venuto così presto?» Quegli allora rispondeva: «Sono trascorse tante ore, andiamo via, è tardi». Era particolarmente felice quando poteva intrattenersi a parlare con qualche sacerdote. A chi un giorno gliene chiese il motivo, rispose: «A me pare di udire da loro cose di paradiso. io ritengo le loro parole come insegnamenti venuti dal cielo. Non sapeva fare discorsi inutili, parlava di preferenza delle vite dei santi e dei patimenti dei martiri. Nonostante l'infermità, non ebbe preferenza per i cibi. Quando gli attendenti del colonnello al mattino gli chiedevano che cosa desiderasse per pranzo, rispondeva: quello che la provvidenza mi manderà. Mangiava ordinariamente una sola volta al giorno, facendo uso di un po' di vino annacquato. Ogni tanto digiunava pane e acqua, e il mercoledì e il sabato si asteneva dalla frutta. Il colonnello non mancava di fargli le sue rimostranze, ma il beato lo rassicurava adducendo l'esempio di San Luigi, che viveva con poche once di cibo al giorno. Per mortificare di più la gola, sorseggiava le medicine più disgustose, e quasi non bastassero gli spasimi che gli procuravano le carie ossea, qualche volta si cingeva di cilicio e si flagellava. Non aveva nessun riguardo per il proprio corpo, che mortificava, per conservarlo sempre puro agli occhi di Dio. Quando il dottore gli estraeva parte dell'osso cariato e un brivido correva nel corpo dei presenti, al solo vedere, il santo non faceva nessun lamento, benché qualche lacrima talvolta gli sgorgasse naturale dagli occhi. A uno dei presenti, un giorno lo compassionava, e gli disse: «Michele mio, se non si patisce, non si gode». Il colonnello, ammirato da tanta virtù, diventava ogni giorno più affettuoso con lui, cercava di sollevarlo nel migliore dei modi e invitava a casa sacerdoti e religiosi perché lo intrattenessero in pie conversazioni. Nunzio, che si riteneva indegno di tante attenzioni, gli mostrava la sua riconoscenza con le espressioni più soavi. Questo affettuoso contegno del colonnello verso di lui dispiaceva però le persone di servizio che, per invidia, sapendo che Nunzio sarebbe rimasto in silenzio, lo maltrattavano in molte maniere, lo insultavano talvolta con parole triviali, arrivando talvolta anche a percuoterlo. Non gli portavano l'acqua o gli rubavano il cibo. Nunzio taceva. Sarebbe stata una e sufficiente una sola parola al colonnello per dissipare ogni affronto, ma invece, spinto da una squisita carità, era lui a intercedere per loro quando il colonnello veniva a sapere qualcosa, ricambiando bene per male. Lo zio paterno Francesco anche lui divenne geloso nel vedere che il colonnello lo trattava come un figlio, e per questo arrivò a minacciare Nunzio di farlo cacciare e ridurlo a mendicare il pane. Nunzio, senza alterarsi, allora rispondeva: «Sarà tutto quello che Dio vorrà». Quando si sentiva rivolgere parole di encomio, diventava rosso in viso e rispondeva: «Io sono un povero peccatore». Quando invece si sentiva compiangere per i continui patimenti, confuso diceva: «È troppo poco per i miei peccati». Desiderava che i suoi dolori diventassero ancora maggiori per offrirli a Dio in unione con quelli di Gesù. Il colonnello attestò nei processi: sentiva così bassamente di sé che si riputava l'essere più vile e abietto, indegno della divina misericordia. Quando si confessava, piangeva sulle sue piccole infedeltà. E un giorno, per ben tre volte, fu visto dal confessore restare assorto con il volto in fiamme e fu udito mormorare: «Dio mio, Dio mio». Per farlo tornare in sé fu necessario scuoterlo più volte. Piangeva anche quando il buon Dio veniva offeso, e udendo certe espressioni dalla bocca di un militare, un giorno proruppe in lacrime. Alla domanda se qualcuno l'avesse offeso, rispose che piangeva soltanto per l'offesa arrecata a Dio. Un giorno giunse al castello un povero uomo col figlioletto di circa 5 anni in cerca di un posto tra le guardie forestali. Nunzio, contro ogni aspettativa, disse al piccolo: «Nicolino si farà prete». E così fu. Quanto al padre, disse che avrebbe avuto più di quanto desiderava e difatti divenne brigadiere. Uno dei servi, un certo Antonio Carbone, voleva licenziarsi, ma il santo gli disse: «Prima me ne andrò io e poi voi». E così fu. Il colonnello un giorno lo vide sollevato da terra in estasi col volto splendente. Nel 1835, aggravandosi il male, fu rimandato a casa Micciola per le cure termali. Questa volta i bagni lo ridussero agli estremi. Riportato a Napoli d'urgenza, Un consulto medico fu del parere che gli fosse amputata la gamba perché la carie minacciava di trasformarsi in cancrena. Nunzio, pensando alla passione del Signore, diceva: «I professori facciano di me quello che credono». Messo a dieta lattea, fu colpito da idropisia. Sentendosi affievolire le forze, cominciò a desiderare più ardentemente il paradiso e a parlarne di preferenza. Vedendo il colonnello in grande cordoglio, gli baciava la mano e lo incoraggiava dicendo: «Papa mio, state allegro, in cielo mi ricorderò sempre di voi, vi guarderò e vi assisterò». Un giorno lo chiamò vicino a sé e gli diede come ricordo un'immaginetta della Madonna delle Grazie. Egli già pregustava le gioie del paradiso e difatti le agitazioni interiori che ogni tanto l'avevano turbato in passato si erano completamente dilaguate. Quando si sentì mancare le forze, pregò il colonnello che gli desse il crocifisso e mandasse a chiamare il confessore. Quando gli fu portato il viatico, trovò ancora la forza per sedersi sul letto ed esclamare: «Ecco la caparra della vita eterna. Padre mio, Signore mio, Salvatore mio, venite, venite». Il sacerdote Vincenzo Gallo, che gli aveva portato il viatico, così testimonia: Nunzio, ormai moribondo, appena poteva sussurrare qualche parola, non riusciva neppure ad alzare la mano per fare il segno della croce, ma quando vide la pisside col Santissimo Sacramento e me che stavo per prendere la sacra particola in mano per porgergliela, si alzò da solo in mezzo al letto con grande stupore di tutti i presenti, quindi mise le mani sul petto a forma di croce, così come faceva sempre quando pregava, e cominciò a rivolgere a Gesù parole infuocate d'amore e di devozione, commuovendo fino alle lacrime non solo me, ma anche i soldati che scortavano il Santissimo Sacramento. Dovetti io stesso calmare la mia profonda commozione che mi impediva di proferire parola, e poi continuai il rito e diedi annunzio il corpo di Cristo. Dopo aver ricevuto la comunione, le forze di nuovo lo abbandonarono ed egli si accasciò di nuovo sul letto. Allora io gli porsi il crocifisso per donargli un ulteriore conforto. Egli lo strinse al petto con le poche forze che gli restavano e lo baciò con grande tenerezza. Poi, recuperando un attimo le forze e indicando un angolo della stanza, disse: «Vedete com'è bella la Madonna?». Tutti fissammo quel punto della stanza, ma non vedendo niente tornai subito a guardare lui e mi accorsi che in quell'istante Nunzio era morto. La sua morte fu così serena che dovetti faticare molto a realizzare l'accaduto. In quel momento in cui il suo respiro si era fermato, la vita sembrava ancora essere nei suoi occhi. Allora fui preso dall'intima certezza che Nunzio era nato al cielo e che il suo sguardo e la sua protezione non mi avrebbero mai abbandonato. Era il 5 maggio 1836 e Nunzio aveva da pochi giorni compiuto i 19 anni. Lo stesso giorno della sua morte apparve a un compaesano dicendogli: «Ecco che sono venuto, come d'accordo. Oh, come sono felice». Il giorno dopo la morte, Ferdinando II, su proposta del colonnello, acconsentì che la salma venisse sepolta nella reale parrocchia di San Sebastiano. Venne quindi celebrata la messa per il defunto. Terminata la funzione, poiché il corpo non presentava nessun segno di morte, anzi un profumo soave si staccava dalla piaga e il cadavere si conservava inflessibile e il viso si conservava rosa, fu deciso di lasciarlo esposto ancora per 3 giorni, durante i quali fu vista correre una numerosa folla che non si saziava mai di rimirarlo, tanto che i soldati dovettero regolare l'afflusso. Fu proposto anche un salasso come ulteriore prova dei segni straordinari di quella salma e si vide scaturire dalla mano destra alcune gocce di sangue, sulla sinistra addirittura un fiotto che fu raccolto e deposto accanto alla salma. La mattina del 10 maggio fu definitivamente chiuso nel feretro con gli emblemi dell'arcivescovo Monsignor Gravina e i miracoli non tardarono a verificarsi. Ad esempio il colonnello Wokinger un giorno sentì destarsi dal sonno con queste parole: «Papà, alzatevi, perché il palazzo reale è in fiamme». Il colonnello riconobbe il timbro della voce del suo nunzio, ma in principio pensò di sognare. Per una seconda volta sentì di nuovo l'invito. Allora si portò alla finestra e vide che il castello era veramente in fiamme. Scese affannato nel cuore della notte, svegliò i soldati e il palazzo reale fu salvato. Il suo protetto l'aveva ricambiato della carità che gli aveva usato in vita. Una dama di corte della regina Maria Teresa di Napoli era caduta dalla sella mentre accompagnava a cavallo la sua augusta sovrana, fratturatasi un ginocchio. Su consiglio del colonnello depose una benda già usata da Nunzio sul ginocchio e il dolore scomparve. Il giorno seguente il medico non vi scorse nessun segno di frattura e il miracolo era tale che re Ferdinando chiese subito alle competenti autorità religiose l'introduzione della causa di beatificazione del servo di Dio. Fu scelto allora come avvocato difensore per il processo Francesco Bartoleschi. Appena però questi giunse a Roma fu colpito dal colera e trovandosi in pericolo di morte promise a Nunzio di svolgere gratuitamente questo ufficio se avesse ottenuto da lui la guarigione. Presa quindi un'immagine di Nunzio la tenne con sé per invocarlo con maggior fervore e subito sentì che il male lo aveva lasciato, era guarito. Anche il confessore di Nunzio, Don Ferdinando Gallo, che si trovava in mare in crociera, quando scoppiò una caldaia gettando l'allarme dell'equipaggio e si temette il peggio, ricorse all'intercessione di Nunzio, lo invocò di cuore, raccomandando in pari tempo la sua anima al buon Dio. Inspiegabilmente il pericolo cessò d'incanto senza che i battellieri potessero spiegarsi come ciò fosse accaduto. Una certa Concetta Sardegna, dopo aver ricevuto tutti i conforti della fede, si stava spegnendo quando si raccomandò a Nunzio. Nella notte vide apparirgli dinanzi un giovane celestiale che la chiamò per nome. «Io sono Nunzio», gli disse, ed ella si trovò guarita. La principessa di Leucosia, usando dell'acqua di ripa rossa dove il giovane Nunzio era solito pulire la piaga, nella sua gioventù, guarì da un tumore al petto e la cieca Gianberardino Flora riacquistò la vista. Molti altri furono i prodigi avvenuti per intercessione di Nunzio Supplizio, che fu beatificato nel 1963 e canonizzato il 14 ottobre del 2018. Bene, chiediamo a questo santo giovane operaio, ecco, la grazia di poter portare le nostre croci con fortezza d'animo, a crescere nell'amore verso l'Eucarestia, il pane dei forti, il pane degli angeli, a offrire in unione con la vittima divina le nostre sofferenze, le nostre prove, le nostre croci. Chiediamo anche che ci aiuti a crescere nella devozione verso la Vergine Maria, questa buona madre che non ci lascia mai soli e ci sostiene, ci aiuta nel nostro cammino cristiano. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Nunzio Supplizio, prega per noi. Ave Maria.